No, ma... Ma no, ho bevuto il tè prima.
Una golia,
poi dopo magari. Ma c'è qui la golia.
Mentre noi... Che la tentazione è grande, ne sono anche tu delle cose bellissime, grandissime così, e poi alla fine non so, io ho trovato una buccia di banana in quello che hai detto.
Ma dimmi la buccia di banana, no, ma io aspettavo Donesio.
No,
manca la golia. Intanto metti da la golia perché possa poi superare la buccia di banana senza.
No, io lo prendo.
Basta.
No, io prendo la golia. Poi mi prendo la buccia di banana, vediamo un po'. No, ma dai, cioè
semplicemente su quest'ultima, ma proprio l'ultima, no. Tutto il resto per me è stato un ripasso, poi la mia tesi sul dialogo di Montini, che ho dedicato anni al tema del dialogo, bellissimo, e mi sono ritrovato su quest'ultima cosa, forse perché avevi fretta.
Sì, lo chiudere un po',
questa laicità che oggi proprio mi interpella, dove mi sembra che appunto si sia fatta una chiarificazione dal punto di vista laico, visto dal mio punto di vista, no? Così senza interpellare, ma definendo, a partire appunto dalla storia che eccetera, e ha definito, no? E questo lascia sempre abbastanza perplesso, anche se poi è stato recuperato, per esempio, il valore della testimonianza, il valore, voglio dire, di una fede che non è puramente, se non a priori, soggettiva, ma che relazione, eccetera, è sicurezza di contribuire ad un bene comune in una pluralità, no? Eccetera. Cioè, vuol dire che la storia ha insegnato anche ai cristiani.
Ma sicuramente.
Ha insegnato.
Come ha insegnato ai cristiani?
Cristiani. Adesso qualche volta io sono contento di essere cristiano, non mi piacerebbe essere islamico, ma non per la fede che hanno in Dio, ma per l'impatto che hanno per la storia, voglio dire, quindi è stata una fatica abbastanza comune. Mi sembra piuttosto di leggere anche al di dentro della scuola, anche così, per carità, tutto bene, eccetera, siamo sempre al di dentro di un tessuto che non si slavia, ma tuttavia di un pregiudizio nei confronti, voglio dire, del ruolo che può avere per un bene comune anche la presenza cristiana o l'accesso alla verità che può venire anche appunto dalla teologia o dalla religione o da questo insegnamento. Ecco, talvolta ho l'impressione che il neodogmatismo sia più laico, così come si intende dogmatismo, non per quello che è veramente, che non in campo cristiano, o dal punto di vista così, no? Educativo. Cito, non mi invento, no? Perché poi gli allievi sono pettegoli e non vedono l'ora che cambi l'ora, arrivi quello di religione dopo quello di filosofia. E dire, sa che cosa ci ha detto questa mattina? Che non si può essere intelligenti ed essere credenti. O si è intelligenti o si è credenti. Ci possono però essere, degli intelligenti che fanno i credenti, ma questi sono disonesti dal primo all'ultimo, da Ratzinger a Stermieri. Io per esempio invece ho imparato a non trattare così, vero? Così, ma proprio direi sui banchi della teologia, qui a dico da Biotticello, qualche verdurina messa insieme. Non mi hanno insegnato così a guardare il pensiero laico come talvolta a me pare che si veda, mi pare, ma proprio anche al di dentro di quella scuola, battaglie furiose, perché ho letto che per esempio un'esperienza venisse una volta al Dazzetto, ma poi fu definito dal pensiero laico Pia Fraus. Voglio dire, si liquida un po' in fretta, ma però tuttavia è vero quello che tu hai detto alla fine, che anch'io devo educare a questo senso laico, che non vuol però dire privatizzare la fede, ma a non fagocitare, a mettersi in un atteggiamento di servizio e non di potere. E comunque sia che anche un cristiano, dato così almeno io insegno quei pochi che giungono con la loro identità ben fondata, ben fondata, contribuire al bene di quello che sa intendere nel rispetto di tutti, ma di quella verità che è da raggiungere sulla famiglia, sull'insegnamento, sulla professione, sul lavoro, sulla reciprocità, sullo stare insieme, eccetera, eccetera. Almeno queste cose mi sembra, in campo cristiano, di poterle insegnare cristianamente pensando di dare un contributo alla società. Forse è un'illusione, ma sulla scia di un Don Bosco che si proponeva di formare, no? Il buon cristiano, pensando con questo di creare anche di formare il buon cittadino. Però
no, ma
sei filosofo, vuoi dire no. Vi sbagliate qui, non si può, perché c'è la religione, un tasso. A me sembra di vederlo più oggi nella laicità, il tasso, non come bestia.
Sì, non come bestia. Non come bestia. No, ma capisco quello che. Sai, capisco il, come dire, il senso di. Anche di assedio in un certo senso, no? Ma se posso dirti questo, è reciproco. Cioè la cosa che mi colpisce è questo, e cioè che la stessa sensazione di essere in qualche modo sopravanzati dall'altra parte, di essere marginalizzati, no? Ridotti nel foro interiore, eccetera, eccetera, quindi, ma dalla parte dei non credenti, no, i laici, lasciamo stare la parola laico, la laico vuole unirci, no? Diciamo non credenti, diciamo le cose così come stanno, insomma. Dalla parte dei non credenti, soprattutto in questi ultimi anni, c'è stata una simmetrica sensazione di marginalizzazione. Allora, quello che io mi chiedo è, ma se tutte e due queste metà avvertono esattamente, più esattamente, insomma, approssimativamente la stessa sensazione di marginalizzazione, c'è qualche cosa che non va. Sicuramente c'è qualche cosa che non va da entrambi i versanti. Allora, c'è un dogmatismo laico, è vero, e c'è un dogmatismo religioso. Entrambi ne abbiamo visti, abbiamo avuto esperienza enorme. Io adesso non ho voluto poi inoltrarmi nella questione, perché nella questione della verità avrei voluto, però lasciamo stare, abbiamo parlato troppo, ma su questa storia dei due dogmatismi. Vogliamo fare un esempio concreto? Ecco, un dogmatismo è quello di cui abbiamo avuto esperienza in questi ultimi due paio d'anni, insomma. I libri di Odi Freddi, che tutti conosciamo. Allora, conosciamo tutti i libri di Freddi, che peraltro è una persona estremamente brillante, simpatica, per certi aspetti, no? Voglio dire, eccetera, eccetera. Ma ha una visione della verità che potremmo effettivamente definire come una sorta di dogmatismo ateo, forma di dogmatismo ateo, no, non laico, dogmatismo ateo. Ha una concezione della verità secondo la quale la verità è, aderisce grosso modo a una posizione filosofica che si chiama neopositivismo, è neopositivista. Allora la verità è o l'adesione ai fatti, oppure tutt'al più la verità è, come dire, il rispetto di alcune regole logiche. È vero ciò che logicamente si può sostenere, oppure è vero ciò che fattualmente si può dimostrare. Punto. Dopodiché, fuori da questa idea della verità, sta quasi tutto il resto. Peccato che, come dicevi, tutto il resto è quello che ci interessa. Cioè peccato questo, no? Perché,
certo.
Allora, sta fuori da tutto questo, per esempio, il problema del senso complessivo. Viviamo effettivamente in un'epoca, come si dice, la tecnoscienza, queste parole, no? Cioè, è così però. In cui un'epoca nella quale ha prevalso sostanzialmente questa visione dogmatica che non si pone mai il problema del senso di tutto questo. Ora, la scienza moderna è nata storicamente come tante altre cose, non diversamente da altre cose, è nata su un terreno che era un terreno complesso, quello dell'esperienza della natura, che c'era prima, si era sviluppata già precedentemente sull'esperienza di una tradizione filosofica, persino di una tradizione religiosa. Quando la scienza dimentica questa sua origine, e fa sì che la scienza non sia vergine, quando dimentica tutto questo, finisce di perdere il senso della propria misura, innanzitutto, dei propri limiti. Tra l'altro non fa neanche, come dire, non rende neanche merito a se stessa. Peraltro, non rende merito a se stessa. E ci fa perdere il senso delle finalità. Allora, io non dico che ci sia una finalità onesta, non mi permetto di dire che ci sia onesta dal mio punto di vista, ma che ci sia un problema di senso complessivo, questo lo avvertiamo tutti, ma non solo noi, voglio dire, che abbiamo una certa età, ma lo avvertono i ragazzi. Io mi accorgo, quando iniziamo le lezioni di filosofia al primo anno, e la reazione dei ragazzi è impressionante per certi aspetti, e non è merito dell'insegnamento, è merito della materia, cioè merito degli autori, cioè perché non faccio niente se non riportare, basta riportare i problemi sollevati dagli autori. Questo, e già si avverte una sensazione di interesse, ma perché? Perché c'è un interesse per la questione fondamentale del senso. L'epoca nostra nella quale la tecnica ha assorbito tutto, è un'epoca nella quale si è perso il senso del senso. Cioè sappiamo come dobbiamo fare le cose, la tecnica ci dice come fare le cose, e il come, ciò su cui si concentra, ma non ci dice il perché dobbiamo fare le cose. E questa è una forma di dogmatismo.
Per chiudere, perché poi c'è una piccola altra cosa, ma poi la...
Poi potrei parlare del dogmatismo anche cristiano, certo. Che c'è.
Sì, anche però, almeno come l'hanno insegnato già la mia generazione a scuola, è semplicemente la possibilità della ragione, dogma, di investigare la fede.
Ma questo è...
No?
È legittimo.
Sull'altro, diciamo però che, ecco, a parità di età nella stessa scuola, non tutti, no? Mentre a me sia la ratio studiorum, il corso di base e poi di specializzazione, eccetera, eccetera, aveva dei corsi istituzionali e monografici sull'ateismo e di comprenderne le ragioni, eccetera, eccetera, per entrarci in dialogo.
Non ci sta,
mi sembra talvolta dal punto di vista educativo e della laicità, eccetera, eccetera, che non ci sia stata, voglio dire, la preoccupazione, no? Di non fare come poteva, come non è più stato per noi una teologia apologetica o a contra di qualcuno.
Contra qualcuno.
No? E questo, voglio dire, questo oramai da 40 anni, potremmo quasi dire 50. Talvolta invece gli argomenti usati sono tra Cavour e non lo so,
sì, no.
Eccetera. No, allora voglio dire, questa presenza comune, questa laicità dovrebbe, siccome dobbiamo educare, questo intento educativo andrebbe forse, dal punto di vista dell'insegnante, dell'alunno, di quello come tu hai impostato, andrebbe coltivata un pochettino di più anche appunto nella scuola laica, ma proprio per conoscere questi accessi plurali alla verità. Detto questo, una cosa ancora mia, però un po' preoccupato, perché a scuola, per esempio, trovo, parlando con gli alunni, che su questa parola verità c'è più la seconda accezione che hai dato, che non sulla quale sulla prima hai imbastito il tutto, cioè la verità, intendo in senso platonico, qui mi darai solo sei meno, ma voglio dire, come qualche cosa alla quale arrivare. Mi sembra che la nozione di verità, che invece è recepito, è la verità della prassi, che è la verità della prassi. Questo, secondo me, è estremamente pericoloso, visto dal mio punto di vista, nonostante tutti gli studi che posso aver fatto, ma proprio per quello magari, è estremamente pericoloso, perché allora la verità non è qualcosa da raggiungere, ma è qualcosa che c'è. Se faccio il piccolo passaggio, che non è ciò che è, ma è l'immagine che ne ho o che ti do, a questo punto, come dire, finisce tutto il dialogo e io mi penso portatore sano e di dire agli allievi non è, questo è pericolosissimo, pensando anche di salvare la società.
Sì, va a finire che tutto evapora in qualche modo.
No, sì, che la verità è quella che un potere ti fa vedere, quella lì della prassi, questa è la verità. La verità è la guerra.
No, ma questo...
La verità è che l'uomo è l'uomo. La verità è che il conflitto, voglio dire, è necessario al posto dell'odio. Queste cose qua.
Effetto distruttivo, sì.
Distruttivo, eccetera, eccetera. Tutte queste cose qua fa sì che dal mio punto di vista cristiano non cerchi più tanto il dialogo, ma cerchi di mettere un'alternativa a questo modo di pensare. Questo lo confesso, però lo faccio, voglio dire.
Volentieri
perché fa parte, lo faccio perché ritengo che, come io ricordo, recepito e fa parte di me senza imporlo, che cosa, ma deve entrare in circolo.
Deve entrare in circolo. No, no, ma guarda, questa immagine della verità ombelicale, diciamo così, non preoccupa solo te.
No, certo.
No, ma voglio dire te e come dire la Chiesa.
Il preside, ma...
Papa il preside, ma forse no. Ma forse no. Ma perché forse non è così preoccupante, ho fatto altre cose.
No, scherzo.
No, 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 ma giustamente, poi non è qui, insomma, possiamo parlare tranquillamente. Ma...
sto prendendo il posto, vedo le mani alzate.
Ma no, no, c'è il tempo, forse no.
Ma proprio anche me. Perché, cioè, la ricerca, come dire, la verità ricerca, ma giustamente ricerca. Non è chiudere la porta e, come dire, essere assorbiti da un'immagine, immagine di immagine, no? Al quadrato, una sorta di superficialità che è poi un trascorrere continuo da un'immagine all'altra. Quello di cui si parla quando si parla di società liquida, no? È quella roba lì, cioè, per cui adesso vengo attratto, interessato da un'esperienza, poi vengo, che può essere un'esperienza in confronto di una persona, tra l'altro devastante, perché diventa una cosa, come dire, da mordi e fuggi,
certo.
Oppure può essere l'interesse nei confronti di una immagine al quadrato della verità, un'apparenza di verità, eccetera. Questo trascorrere continuo, no? Questo che è liquidità sostanzialmente e non dà la possibilità di maturare nulla. Non dà la possibilità di costruire niente. Io quello che penso è che però l'alternativa non è tornare a una società solida,
no,
alla quale non si può tornare. Perché comunque è vero che il moderno, il postmoderno, il tramoderno, quello che vuoi, è tutto questo anche, ma è anche, come dire, portatore di grandi risorse anche. Cioè, vuol dire, la modernità è anche il senso della libertà. E questo credo che faccia bene ai credenti, non credenti e diversamente credenti. No, perché... e implica che a qualsiasi cosa si aderisca comunque con, non per tradizione, non per autorità, ma si aderisca per convinzione, e la convinzione implica la scelta, e la scelta, facendo ancora un'equivalenza, è l'autenticità, ha a che fare col fatto che autenticamente io, no, assumo un'identità che poi sarà quella che vuoi, insomma. Io mi chiedo però, allora, condividendo quello che dicevi tu, la preoccupazione eccetera, e mettendo questa piccola postilla, cioè non torniamo a una società estremamente solida, ma perché tutto questo, cioè, è colpa tutta di Nietzsche, del nichilismo di cui si parlava anche nella Fides et Ratio precedente, ancora quest'ultima, noi qui c'era questa sorta di genealogia per cui si riconduceva tutto da alcuni autori, per l'altro mi pare anche ingiustamente per certi aspetti, perché poi non è quello il nichilismo che ci spaventa, è altro, è quello che dicevi tu prima, il nichilismo che ci spaventa. Ecco, io credo che se ci chiediamo perché, il perché sia qualcosa che in parte sfugge a tutti noi, ed è questa logica della tecnica che, come dire, sta privando di senso, rispetto alla quale qualche risposta dovremmo darla nella scuola, nella chiesa, che per la verità cerca già di darla, nella politica probabilmente, no, da un lato. Dall'altro...
Sì, quando i miei allievi mi chiedono, cioè facendo per fare il punto, io mi sento di dire che comunque siamo stati defraudati delle nostre radici, del nostro umanesimo, che siamo scivolati, ma questo però qualcuno, voglio dire, se non ha la colpa, la storia è avvenuta nella storia, che, voglio dire, siamo passati da una da un tipo di filosofia teoretica, da una filosofia della prassi, e loro stessi che sono gli unici che sono introdotti, voglio dire, all'umanesimo, lo vivono a scuola sopportandolo, e al pomeriggio, voglio dire, non ne sono convinti, no?
No, no,
fanno già parte di un'altra filosofia, no, no, no. Essi stessi, altrimenti sarebbe possibile, con un'idea di uomo che ha le tutte due, di vedere come i due momenti si possono incontrare, ma secondo me è subentrato qualcos'altro, non so se per una come effetto di una certa liberazione che è avvenuta o di una spartizione comunque del mondo.
Non penso per l'effetto di una liberazione, ma è per effetto di questa logica che bisognerà in qualche modo controllare, che non è un destino, non è un fatto, no? Per ricostruire, come dicevi tu, l'umanesimo, i valori sociali condivisi, per rimettere al centro quello che è la società rispetto all'economia, alla tecnica, eccetera. Ecco, questo io direi essenzialmente. Ci sono poi anche delle colpe, volevo dire prima, anche delle responsabilità, ci sono anche delle... tu dicevi, ecco una cosa che mi colpiva prima, tu dicevi, mi pare che il nostro discorso non sia sufficientemente, come dire, non abbia lo spazio che deve avere la considerazione, sia quasi, ci sia quasi una forma di colpevolizzazione nei confronti di un discorso religioso pubblico, non fuori interiore. Io mi chiedo se qualche colpa non ci sia anche nella politica ufficiale, istituzionale della Chiesa. Voi stessi come insegnanti di religione siete stati malamente relegati, no? in uno spazio che la Chiesa ha accettato, per esempio, per essere concordato. Perché? Com'è possibile che l'esperienza religiosa venga considerata una materia opzionale? È inconcepibile. Questo è stato anche frutto di una politica a ribasso. Era quello il modo per entrare, no? Nella scuola. Non ci sarebbero state altre vie. Ci si può contentare di una cosa di questo genere? Certo è che però bisogna
bisogna che anche dall'altra parte venga riconsiderato, sì. E venga rivisto, ma se coloro che devono farlo non hanno avuto nella ratio studiorum qualche cosa che li obblighi come hanno fatto da questa parte, penso che il criterio sia sempre ottocentesco. Come dalle mie parti costruiscono la chiesa davanti ai Garibaldi che con la spada così, perché altrimenti se non c'è la chiesa davanti dove vuole infilzare i Garibaldi?
Ma guarda, io penso che ma questo però è proprio un aspetto marginale, poi in realtà rispetto tutta la questione complessiva, cioè dire un aspetto molto scolastico, ecco. Se si fosse rifiutata una cosa come concordato, questo che ti provoco io, ma se si fosse invece, si fosse avviati verso una culturalizzazione, no? In qualche modo.
Il mio professore di storia ci diceva, state attenti, lui aveva un po' così, diceva che la Chiesa fa i concordati quando non si fida, cioè che non è un patto, ma si vuole garantire. Non si fida dello spazio di libertà che è data, allora dice facciamo un concordato.
Ha garantito poco
perché ha fiducia che poi intanto dopo eccetera cambi, perché lei va verso l'escaton, cioè, io non voglio difendere
l'attesa dell'escaton,
né mi interessa tanto, dico che per amore degli allievi che noi abbiamo si potrebbe dentro, voglio dire, della scuola, quindi dell'insegnamento, nella prospettiva della società di loro, no? si potrebbe fare nella scuola da parte dei docenti qualche cambiamento, o anche proprio direi dell'istituzione scuola. Sono 30 anni che sono lì dentro, sono sempre rimasto molto, molto stupito che appena entrati devono diventare i piccoli fascisti o i piccoli comunisti. Poi c'è stato il riflusso del privato, tutti con le mele e con le pere, è finito così, va bene, finito tutto. Ma voglio dire, questo dicevo già fin da allora ai miei allievi, ma state attenti. pensare con la testa vostra tutto quello che vi viene detto, ma provate a pensarvi nel vostro futuro. Non vedete che gli adulti fanno fatica con questo sistema? Non adattatevi troppo. Questo però non lo dico perché non vi dassero questo o quello, ma guardando a loro e mettendo in loro, cercando di mettere in loro una mentalità diversa di guardare l'altro, come tu dicevi, no? E di farlo così e di entrare. Talvolta, forse non so, Gazzelio poi era un'oasi sana, ma voglio dire, nella scuola mi sembra che invece, ecco, si potrebbe di più con le presenze che ci sono, quella storia ci consegna poco, tanto, questi sono quelli che vogliono, se addirittura la mia ora è messa in alternativa tra il bar e l'ora di religione. Tuttavia, nonostante questo ci sono. E mi accorgo che, per esempio, quelli che ci sono o forse perché sono illuminati di più dallo Spirito Santo, ma quando si entra poi nello scrutinio e guarda, dico, ma te, si comincia dalla religione, poi si dice, ma le materie scientifiche, questo è il classico, ma l'italiano, chi lo studia, ma storia, filosofia, qualcosa dirò, e alla fine si trovano che... Cioè, mi fa anche piacere di vedere, poi ci sono anche quelli che fanno religione, ma... che è un atteggiamento diverso, e questo atteggiamento attraverso quell'insegnamento non è inibito, anzi, sono a volte prediche, cose che si dicono loro al di dentro della scuola, nel rapporto con la classe, nel rapporto con gli altri, ci sono stati miei allievi, eccetera. Ritengo che questo sia, possa avere una sua positività, o mi dà la ragione ancora per andare in una scuola, e in una scuola laica,
soprattutto in una scuola laica, perché è nella scuola laica che questo può avvenire, tra l'altro.
L'esperimento la diocesi me l'ha fatto fare dai gesuiti, e io dopo un anno ho detto, io non, se volete faccio scuola, non vado in una scuola laica.
Ma qualche tempo fa, cos'è, un mese o due fa, era apparso poi sull'Avvenire quell'articolo inquietante, mi pare, del vice direttore. Diceva che bisognerebbe, come dire, balcanizzare sostanzialmente le scuole, no? Ci dovrebbero essere scuole per i cattolici, scuole per evidentemente cristiani non cattolici, eccetera, le scuole per liberali, marxisti, eccetera, eccetera. Io devo dire, una cosa di questo genere è devastante. La balcanizzazione è la fine di qualsiasi forma di dialogo, ovviamente, autoreferenziale in modo totale. Queste tendenze però ci sono nel campo dei non credenti, ma ci sono anche nel campo dei credenti. Da questo punto di vista, avete ragione. Tranquilla che...
Ma c'è il tempo, non so, c'è...
Io devo, la mamma sarà la
mamma di chiedere la domanda,
no, e no, la devo fare da ascoltare. Almeno la domanda, poi la risposta.
Ma tornando sul piano dell'etica, sì, della didattica, che dicevi che bisogna far salva l'alterità, la distinzione, perché ci sia il dialogo, no? Secondo te è possibile che in questo processo, diciamo, didattico, di insegnamento, di comunicazione, sorga un'amicizia tra il docente e gli studenti, che quindi sorga qualcosa che di per sé è qualcos'altro rispetto all'esperienza didattica?
È inevitabile, cioè non possiamo controllare queste cose qui. No, cioè questi sono assolutamente sì, direi di sì. Poi ovvio che noi abbiamo, come dire, dei doveri deontologici, e dobbiamo laicamente separare, perché bisogna sempre separare, no? In qualche modo dobbiamo separare assolutamente quello che è il momento del nostro dovere, la valutazione, ad esempio, no? Cioè, ma non c'è alcun dubbio, secondo me, io ti dico per quel che riguarda la mia esperienza, poi non voglio generalizzare, no? Ma non dico neanche dopo, perché dopo le amicizie si possono più facilmente gestire, no? Sappiamo benissimo che dopo ci sono allievi, ex allievi con i quali si diventa amici, e tranquillamente si può andare a cena insieme senza avere problemi formali, no? Cioè, però già durante già durante gli anni di scuola, questo sì, perché è un rapporto tra persone. È inevitabile, io credo, poi non si deve gestire, no? In modo...
Io devo
sì, no, ma non...
Ho 86 anni, non prendere.
No, no, ma
grazie,
grazie, grazie a voi.
Ti pubblicheremo, sì. Grazie.